Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Eccoci di nuovo qua, si incomincia ad invecchiare perché Incipit è arrivata, se non faccio male i conti, alla quinta stagione, tanti libri sono passati ai microfoni di Radio X sui 96.8 e anche quest'anno ci saranno 10 autori che verranno a raccontare i propri romanzi, i propri lavori, i propri saggi. Adesso vedremo, stiamo compilando in questo momento proprio il programma della stagione, quindi questo avverrà nella prima parte. Mentre nella seconda parte stiamo studiando delle novità e delle sorprese che però vi sveliamo appunto tra pochissimo, perché dovrete ascoltare la seconda parte di questa prima puntata di Incipiti. E quindi direi subito di aprirle, di dare il benvenuto alla prima ospite, che è anche una collega giornalista dell'Unione Sarda, Maria Francesca Chiappe. Benvenuta Maria Francesca.
Buongiorno, e con me si ringiovanisce, non si invecchia.
Perfetto,
attenzione.
Allora siamo nel posto giusto, nel momento giusto. Allora Maria Francesca, tu sei qui perché hai pubblicato di recente un bellissimo romanzo che si intitola Non è lei, pubblicato per la Castelvecchi, e quindi insomma io di questo vorrei parlare. Non è lei, allora raccontaci un po' questo romanzo, che se non ricordo male è la tua prima esperienza letteraria di narrativa.
È la prima, io ho scritto tanti libri però sempre legati a fatti di cronaca, questo è il primo di pura fantasia ed è un giallo. È un giallo ambientato a Cagliari e Villa Simius, con delle puntatine anche a Carloforte, comunque tutto in Sardegna. Ed è la storia di una magistrata che viene trovata morta fuori stagione in spiaggia a Villa Simius. Nessuno ha visto né sentito nulla. Le immagini quindi partono dalla verifica di quello che c'è sul suo cellulare, messaggi, foto, email, tutto quello che il cellulare, lo sappiamo, raccoglie la vita di ciascuno di noi, e da lì si parte. Ma proprio per questo cosa succede? Che durante le indagini frammenti delle frasi, dei messaggi, delle mail che sono stati estrapolati dal telefonino finiscono sui giornali, e quindi si finisce per raccontare la vittima di questo delitto in modo diverso da quello che è, in modo morboso, anche in un modo pettegolo, potremmo anche dire. E c'è una sua amica che è una giornalista, una cronista televisiva, che non ci sta a questo massacro postumo e che attraverso i social, che in questo libro hanno un ruolo importante se non decisivo, organizza una campagna per restituire la dignità perduta e arriva anche a trovare un elemento che potrà portare gli inquirenti a trovare l'assassino.
Tu hai già citato due temi fondamentali di questo tuo racconto, di questo tuo romanzo. Uno è quello dei social, no? Il fatto che poi questi social non li teniamo dentro il nostro telefonino, dove c'è tutta la nostra vita. E poi una cosa che, se non ricordo male, accade anche nella vita reale, cioè che molto spesso la vittima diventa l'oggetto dell'attenzione morbosa, soprattutto dei mass media, quindi degli organi di informazione. Ecco, perché accade questo?
E quante volte leggiamo, si scava nel passato della vittima, diciamo che è una costante. Io ho fatto la cronaca giudiziaria per tanto tempo e ho visto che non solo sui giornali ma anche nei processi le vittime sono quasi dimenticate. Basti pensare che quando un pubblico ministero con un imputato patteggiano, la parte offesa non viene minimamente interpellata. Poi se vorrà potrà fare una causa civile per avere il risarcimento del danno, ma non è previsto. E quindi io questa cosa delle vittime che o vengono dimenticate, nel senso che non se ne parla, ci si concentra sull'imputato perché abbiamo tutte le garanzie giuste, per carità, nel processo dell'imputato, ma la vittima o se ne dimentica, oppure siccome è una vittima, soprattutto se è morta, ma vale anche per i sequestri di persona, quando ci sono gli ostaggi, mano dei banditi, non si sa nulla. Io ricordo nel 2006 Titti Pinna, che si era addirittura inventato che potesse essere partito all'estero per andare a scommettere sui cavalli, e invece quello poveretto era buttato in una buca con una catena al collo. O ricordiamo la stessa Silvia Meris, che quando è tornata, esatto, alla vita si è detto non è mai stata in quella prigione, era libera da molto molto tempo prima e quindi le si è dato di fatto della bugiarda. E quindi questo fatto che la vittima spesso si ritrova a doversi difendere dal fatto di essere stata vittima mi ha portato che volevo fare qualche cosa. L'idea narrativa nasce dal fatto che un giorno ho temuto di aver perso il mio cellulare e ho pensato, mamma mia, l'ho perso, cosa c'è dentro, chi lo trova, chissà che cosa. Poi ho pensato, non ho scheletri nell'armadio, non succede nulla. Invece no, poi ho immaginato qualcosa di diverso, che potessero essere reinterpretati, letti male i miei messaggi. E allora da lì è nata l'idea di scrivere
anche
questo giallo.
Esatto, ce lo siamo detti anche in un'altra occasione. Immaginate due amici che si scrivono e hanno un codice nello scriversi, una terza persona che viene in possesso o legge quel tipo di messaggio capisce esattamente il contrario.
Può travisare. È quello che io ho pensato. Oppure io, che ne so, una mia carissima amica, parlo con un'altra persona e dico, ah, uffa, quella mi ha veramente stufato, ma che ne so, quella non vuol guardare, non vorrei mai che leggesse il mio messaggio. L'idea è stata quella. Poi chiaramente dovevo scrivere un romanzo, quindi è tutto molto, molto caricato quello che c'è dentro. Però insomma, non è vero, ma
insomma,
è anche così. Sì.
Un altro dei temi, secondo me, centrali di questo libro, e lo hai citato tu prima, l'amicizia.
Sì.
Nel senso che è un'amica della vittima che poi si impegna in prima persona, ma non è soltanto quello, perché c'è proprio questo sottofondo in tutto il romanzo. Quanto è importante per te l'amicizia come valore, come vita quotidiana anche?
Io credo fortemente nell'amicizia. Io ho amiche dai tempi del liceo, ho amiche dai tempi dell'università, dai tempi del lavoro, amicizie recenti, e non c'è una graduatoria di intensità. L'amicizia non è legata alla frequentazione, l'amicizia è legata al rapporto che si crea, e io ho la certezza, non la speranza, la certezza che se mi dovesse succedere qualcosa, qualsiasi delle mie amiche farebbe qualcosa per me e io per loro. Partendo da questo ho disegnato l'amicizia fra le due protagoniste del romanzo. È una cosa in cui oggi si parla molto, no? Di solidarietà femminile, di amicizia femminile, è quasi una moda. Perché dopo che per tanti anni si è detto le donne odiano le donne sono le nemiche delle donne, anche quello si è detto, anche quello non è, sono modi di dire, sono mode. Io vado, non credo nell'amicizia perché è una moda, credo nell'amicizia fra donne e anche fra donne e uomini, nell'amicizia.
Come valore.
Assolutamente, sì.
Assolutamente sì, e siamo d'accordo. C'è un cameo in questo libro, ti chiederei di raccontarlo, perché a un certo punto si trova un episodio con Gigi Riva che racconta una storia. Io mentre leggevo il libro ho detto questo sarà una cosa già sentita, ho detto ma Gigi Riva di nuovo in un altro libro, poi invece scopro che è una cosa totalmente inedita, che è un omaggio, no?
Eh sì, è inedita, sono andata a cercare sui giornali dell'epoca se questo fatto fosse stato mai raccontato e non l'ho trovato. È un episodio che mi ha raccontato lo stesso Gigi Riva qualche anno fa al ristorante, quello dove andava a mangiare lui sempre prima della pandemia, alla Marina. Ed era successo questo, che il Cagliari aveva vinto lo scudetto e il presidente del Cagliari, che era un deputato, un senatore, adesso non ricordo, approfittava della squadra scudettata per farsi campagna elettorale e quindi portava la squadra in giro a fare delle amichevoli. Stavano andando a Nocera in Campania per una partita infrasettimanale, e se non che il pullman sul quale viaggiavano prende fuoco, quindi il pullman si ferma sulla strada e i calciatori del Cagliari avevano ognuno due valigie, mi ha raccontato Riva, scendono in strada e si siedono ognuno di loro su una delle due valigie sul ciglio della strada e aspettano l'arrivo del nuovo pullman che li deve portare al campo di calcio. Non era neanche uno stadio, era un campo. Arriva il dopo ore il nuovo pullman ed è identico a quello che ha preso fuoco, che si sono rifiutati di prenderlo. Allora io gli ho chiesto se stavo scrivendo in quel periodo, ho chiesto a Riva se lo potevo inserire nel libro, perché uno dei protagonisti del romanzo, che è il dirigente della squadra mobile Corallo, era un appassionato di Gigi Riva, nonostante fosse al post addirittura, sì, in ufficio, e allora ci stava bene inserire questo
aneddoto,
qui, che è diventato anche un omaggio a un grande campione.
Senti, tu sei giornalista, ecco, qual è stato il tuo approccio, perché sono due scritture ovviamente diverse, qual è stato il tuo approccio con la scrittura di questo romanzo totalmente di invenzione?
prego. La mia grande difficoltà, perché io che sono una grande lettrice pensavo che fosse facile poi mettermi a scrivere, invece è stato veramente complicato, tant'è vero che questo romanzo ha avuto 5-6 stesure diverse, perché noi giornalisti, anche tu lo saprai che fai questo di lavoro, siamo abituati a spiegare. Noi quando raccontiamo un fatto di cronaca, noi al lettore dobbiamo raccontare bene tutto, spiegare bene tutto, invece nei libri devi lasciare al lettore la possibilità di capire, la di fantasia, intuire, di andare da solo. Questa è stata la mia grande difficoltà, spero di averla superata, lo possono dire solo i lettori, non ce ne sono spiegoni sul libro, non ce n'è.
Su questo potete andare tranquilli, è un bellissimo giallo, anche perché tu hai detto sei una grande lettrice, non hai specificato che sei una grande lettrice di libri gialli.
Sì, quindi, anche io sono una grande lettrice, una grande appassionata di libri gialli, sono una maniaca, sono seriale, quando mi piace un autore, di quell'autore leggo tutto. Solo che poi quando ti metti a scrivere dici, ma come avrà fatto quello? Ma come fa in tre righe, in tre parole a raccontare?
Inizia la sofferenza.
Inizia
a quel
la
punto.
Sofferenza la mostruosa.
La parte difficile sì. La parte difficile di tutto. Maria Francesca, credo che siano volati questi nostri primi 10 minuti di questa prima puntata di Incipiti, però anche tu non ti puoi sottrarre al rito di saluto di tutti i nostri ospiti, che è quello di leggere le prime righe, quindi l'incipit del tuo romanzo. Prego.
Una lunga spiaggia di sabbia finissima e bianca si estende per qualche chilometro fino alla collina che interrompe lo sguardo. L'azzurro cupo del mare è agitato, riflette il colore del cielo e le nuvole filtrano i raggi di sole ancora forti. Sul lato opposto una spiaggetta un po' rientrata è protetta dal vento grazie a una barriera bassa di scogli.
E questo era Non è lei di Maria Francesca Chiappe, edizioni Castelvecchi. E allora ritorniamo in studio per questa seconda parte della prima puntata di Incipit, e lo facciamo per annunciare una formula nuova, perché lo scorso anno avevamo una scuola di scrittura e invece quest'anno ci siamo pensati di incontrare alcuni personaggi della vita culturale, politica, sociale, insomma, di Cagliari e della Sardegna, per chiedere loro quale fosse il libro della loro vita, il libro più importante, insomma, capire quali sono le passioni di lettura per alcuni personaggi noti. E iniziamo oggi con Michela Salemusio. Benvenuta Michela, del Lucido Sottile.
Grazie, buongiorno a tutti. Allora, mi stai dicendo che sono la prima?
Sei la primissima.
Ma è emozionantissima
questa cosa. Stai inaugurando
che
con
bello.
Noi questo. Oh, e con che libro iniziamo? Un libro, deve essere un libro importante, hai tempo per cambiare idea.
No, è un libro importante, è gigantesco, okay. E anche, posso, passami il francesismo, un po' palloso a tratti.
E sì. Di cosa stiamo parlando?
Del codice dell'anima di James Hillman.
E Hillman, ragazzi, vabbè, un personaggione e un librone molto impegnativo. Sei sicura che vuoi parlare di questo?
Totalmente. Ma non abbiamo tempo, Giovanni, devi fare in fretta.
Va bene, sono già passati forse un minuto e mezzo, non lo so. Allora, entriamo, perché questo è il tuo libro? Perché lo hai portato qui oggi?
L'ho portato qui perché questo libro parla della ghianda, che è un concetto meraviglioso, e quindi ti racconta quanto è importante tornare alla propria, ritornare alla propria anima, alla propria essenza, e scoprire chi veramente sei destinato a essere.
Perché c'è anche un po' di Platone in questo libro.
C'è un po' di Platone, c'è un po' di tutto, c'è una asprissima critica alla psicologia clinica, ci sono delle cose veramente affascinanti. Comunque io ve lo dico, ragazzi, resistete le prime 50-100 pagine perché sono devastanti, lui è di una pallosità micidiale.
Però superato questo scoglio,
sì. superato questo scoglio, il libro è interessantissimo.
Allora, però andiamo per sì. gradi, perché ti ha cambiato la vita e perché lo ritieni un libro importante? Adesso, al di là di quello che ci hai detto, proprio per te, come persona.
Mi ha spiegato delle cose che sono vere nella mia vita, per esempio la spinta a fare teatro. È una spinta per me viscerale che ho sentito fin dalla primissima, cioè fin da quando ho iniziato a capire come girava il mondo. E il mio unico desiderio è stato quello di fare teatro, quindi mi sono pestata con la mia famiglia, ma a partire dai 4-5 anni, affinché mi iscrivessero a un corso di recitazione. A 10 anni finalmente ho ottenuto quello che volevo, e devi sapere, Gio, che a 10 anni dalla mia epoca non esistevano i corsi per bambini. Ecco, quindi a 10 anni sono stata iscritta a un corso per adulti perché non sapevano più come
frenarti, sì, come tenerti.
E quindi il codice dell'anima però racconta proprio questo, che c'è una spinta vitale dentro ognuno di noi a fare ciò per cui siamo destinati.
Perché una delle cose che sostiene Hillman, ma non soltanto lui, perché ritornando indietro a Platone e poi tanti altri dopo, sostengono questo, che la nostra anima prima di reincarnarsi decide, o comunque ha un'idea di quello che vorrebbe fare in questo mondo, no? È più o meno questo il concetto.
Più o meno, sì, se vogliamo dargli un'accezione temporale della reincarnazione, sì. Poi io bene bene non lo so, se però sì, un po' è questo.
Un po' in parte anche questo. E ti chiedo, ma a che età lo hai letto questo libro?
L'ho letto da grande, avevo una trentina d'anni superati.
Quindi
anche.
Non ti sei mai data, cioè te la sei data soltanto dopo questa risposta, questo tuo desiderio sfrenato di fare teatro sin da quando avevi 5 anni?
Diciamo che ho trovato all'interno del libro, ho trovato i miei simili. Ho visto, ci sono tante storie un po' anacronistiche, perché insomma, c'è la storia di Shirley Temple, adesso se lo legge un ragazzo di 20 anni la storia di Shirley Temple forse a malapena conosce Ether Parisi, quindi diciamo che, però ecco, ci sono queste storie un po' demodé, però ci si può ritrovare. La storia, una delle storie più affascinanti, nella quale ovviamente non mi ritrovo, è quella di Hitler, che ha una ghianda del male, cioè una ghianda malvagia, no? O Charles Manson, e lui, che è uno psicologo, scardina proprio la teoria per cui, la teoria genitoriale, della responsabilità genitoriale, per cui tutto quello che è accaduto dipende solo ed esclusivamente in maniera razionale dalla tua famiglia. Lui dice no, guarda che dipende anche dalla tua anima, non è solo una questione di dinamiche familiari.
Cioè non dare soltanto la colpa agli altri, guarda che c'è molto di responsabilità
sì.
tua, insomma,
sì.
in quello che si fa.
Sì.
Ecco, beh, mi sembra anche giusto da questo punto di vista. Ho un'altra curiosità. Come ti è arrivato questo libro?
È arrivato
nel perché... senso, come l'hai trovato? Chi, se qualcuno te lo ha regalato oppure l'hai pescato casualmente in libreria o in biblioteca? Come vi siete incontrati?
Due volte ci siamo incontrati. Mi è stato regalato. Ho iniziato a leggerlo ed era pallosissimo, l'ho mollato. Poi l'ho dovuto leggere perché stavo facendo una scuola a Bologna e nella bibliografia, insomma, questo era uno dei libri che dovevamo leggere per forza. E quindi mi sono messa di buzzo buono e l'ho trovato stupendo.
Quindi è vero che c'è un tempo...
Sì.
Per tutto, e sì. Anche un tempo per incontrare determinati libri, no?
Sono pienamente d'accordo.
Senti, il tuo legame con la lettura, adesso al di là di Ilman, poi magari ci racconti anche qualcos'altro, qual è? Cioè, qual è il tuo tempo per la lettura durante una giornata tipo?
Questa domanda mi piace moltissimo, perché adesso farò un coming out.
Dai.
Allora, io sono dislessica e ho patito molto nell'infanzia, anche perché, tornando sempre alla mia epoca archeologica...
Non dire così, perché altrimenti la mia è pre-archeologica.
La tua è pre-archeologica, certo.
Vero.
Tornando alla mia epoca però, le maestre di allora, ma che cosa ne capivano della dislessia? Assolutamente niente, quindi io ero una povera scema che prendeva sempre voti bassissimi e assolutamente non riuscivo a leggere, mi vergognavo. Io ho iniziato a leggere la prima volta a 12 anni. Quindi, e a 12 anni ho scoperto un mondo, ho scoperto la lettura, che è stato uno spazio meraviglioso. Leggo tuttora in maniera lentissima, ma la mia vita ha preso una svolta grazie al Kindle, che ha la scrittura per i dislessici. Quindi ora sono un treno con il Kindle.
In cosa consiste questo switch del Kindle? Cioè, in che cosa ti aiuta? Adesso sono curioso, non c'entra niente con la puntata.
Ha un font che si chiama Dyslexic. O qualcosa del genere. Adesso, essendo dislessica, sicuramente l'ho pronunciato male. E l'ho letto e continuerò a leggerlo male per tutta la vita. Che però mi aiuta e leggo molto più velocemente. È bellissimo.
Certo. Cioè, quindi la tua biblioteca è tutta raccolta in un Kindle?
No, abbastanza. Purtroppo non ci riesco perché sono una grande lettrice e ho anche libri che non, purtroppo il Kindle non ti
dà. Torniamo ad Ilman. Allora, sì. Consigliamolo. Adesso, al di là di quello che ci hai detto, la ghianda e quindi il rapporto genitoriale, la responsabilità di ciascuno di noi, ecco, ma se dovessi dare tre consigli per prenderlo in mano, e se c'è un lettore tipo che si può avvicinare a questo libro?
Allora, è un libro a più livelli, sicuramente io lo consiglierei. C'è un livello tecnico che è molto intrigante, perché lui parla proprio di psicologia clinica e questa mette delle cose che sono molto tecniche, ma questo non toglie che lo possa capire anche chi non è assolutamente avvezzo alla psicologia, anche perché parla di cose intriganti tipo il daimon, cioè anche chi legge fantasy
alla fine sa cosa sono queste cose.
Assolutamente.
Quindi non è che siamo totalmente cose aliene, no?
No. Come lo consigliamo? Lo consigliamo anche ai masochisti che hanno la pazienza di superare quelle 50-100 pagine iniziali.
Vabbè, oppure si potrebbero anche saltare e recuperare dopo.
No, assolutamente no, no, devi soffrire per arrivare ai punti nevralgici della...
Vabbè, sai che adesso siamo abituati a consumare tutto subito, andare subito al succo delle situazioni, quindi magari queste pagine uno le salta, legge quello che arriva più entusiasmante, dopodiché dice, ma fammi vedere cosa c'era all'inizio.
Assolutamente no.
Non si può fare.
Vabbè. Perdi proprio il filo.
Ok, quindi questo, vabbè, il libro è il tuo, quindi rispettiamo il tuo approccio a questa
sì,
lettura.
Sì, è un approccio slow reading.
Slow reading, bello, mi sembra questa cosa. Già la lettura è slow di per sé, no? Altrimenti non potrebbe essere altrimenti. Senti, io vedo che tu hai un'edizione Adelphi, no?
Che Adelphi, cosa?
Adelphi,
che
Adelphi, Adelphi. Voglio dire, mica una robettina così.
Scusa.
Mi sembra
forse
il minimo.
Forse perché non lo pubblica nessun altro, comunque.
Probabile. No, gli ultimi sono andati anche oltre Adelphi. Comunque, al di là di questo, io ti chiederei di aprire il libro. Incipiti, quindi dobbiamo iniziare da una di quelle, dalla prima pagina di quelle 50 che in realtà andrebbero saltate, ma secondo me l'incipit è interessante, perché l'ho sbirciato prima. Andiamo a sentirlo.
Sì, vi ringrazio per la penombra. Ci sono... Vado, così. Vai. Ho un faro puntato in fronte tipo interrogatorio. Comunque, grazie Gio, apprezzo lo sforzo. Ci sono più cose nella vita di ogni uomo di quante ne ammettano le nostre teorie su di essa. Tutti, presto o tardi, abbiamo avuto la sensazione che qualcosa ci chiamasse a percorrere una certa strada. Alcuni di noi questo qualcosa lo ricordano come un momento preciso dell'infanzia, quando un bisogno pressante e improvviso, una fascinazione, un curioso insieme di circostanze ci ha colpiti con la forza di un'annunciazione. Ecco quello che devo fare. Ecco quello che devo avere. Ecco chi sono.
E questo era Il codice dell'anima di James Hillman, letto da Michela Sale Musio. Ciao Michela.
Ciao, buona giornata.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.